Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Nel volto di queste donne possiamo trovare i volti di tante madri e nonne. Il volto di bambini e giovani che sopportano il peso e il dolore di tanta disumana ingiustizia. Vediamo riflesse in loro i volti di tutti quelli che, camminando per la città, sentono il dolore della miseria, il dolore per lo sfruttamento e la tratta. In loro vediamo anche i volti di coloro che sperimentano il disprezzo perché sono immigrati, orfani di patria, di casa, di famiglia. I volti di coloro il cui sguardo rivela solitudine e abbandono perché hanno mani troppo rugose.
Pagine, fogli, parole. Ben trovati tutti all'ascolto da Laura De Luca. Parole di un Papa. Così Francesco alla omelia della veglia pasquale della Notte Santa, sabato 15 aprile. La sua particolare attenzione per i poveri la conosciamo bene. Nei volti delle donne che il sabato si recarono al sepolcro di Gesù, in questi volti disorientati, pallidi, bagnati dalle lacrime, il Papa ha visto le tante gradazioni della povertà umana, dello sconcerto umano, e ci invita a vederli a nostra volta. Volti umani, volti comunque di dignità, specchio del volto di Dio. Ed è proprio volto allora il mio spunto di oggi. Dunque oggi ci guida la parola volto tra le pagine, i fogli, le parole di Radio Vaticana Italia. Papa Francesco l'ha usata più volte questa parola nel corso della sua omelia della veglia di Pasqua in riferimento ai volti stupefatti, sconcertati delle donne che trovarono appunto che si recavano al sepolcro di Gesù e che si domandavano come può essere che l'amore sia morto. In questi volti Papa Francesco col pensiero a questi volti, con l'immaginazione a questi volti, Papa Francesco ci invita a ripensare al volto dei tanti poveri di oggi che rischiano di restare dimenticati. I poveri sono tutti coloro che vengono sfruttati, reietti, diseredati, ogni gradazione di miseria e di abbandono. Fogli di vocabolario. Volto, l'abbiamo ricordato in più occasioni, è il participio passato di volgere, quasi a intendere che non c'è volto che non sia volto a qualcuno, cioè a un altro volto, quasi che il volto contenga in sé il destino dell'incontro, del rivolgersi a qualcuno, del guardare qualcuno. Uno per tutti, il volto di Cristo, infinitamente rappresentato nella storia dell'arte, cui alludono e rimandano i volti dei tanti fratelli, appunto, sfruttati, respinti, dimenticati. Ma poi il volto dell'attore, mutevole, che sconfina a volte nella maschera, il volto amaro della realtà, il volto del potere, il volto oscuro della politica. Ecco, il volto del
come
potere.
Come non ricordare un volto dai tratti decisi, forti e infinitamente rappresentato, che nel bene e nel male ha segnato la storia del XX secolo,
quello di Benito Mussolini, il cui regime cadde ufficialmente proprio il 25 aprile, come oggi, di 72 anni fa. Ecco, quel regime esibiva certamente un volto duro, rigido, maschio, ariano, in contrapposizione a tutta una serie di altri volti che invece si voleva dimenticare o addirittura cancellare. E il volto del pugile? Beh, un volto spesso deformato, segnato dalla sofferenza, con i tratti compressi, quando non addirittura sfigurato da colpi un po' troppo disinvolti degli avversari. Bene, il volto intransigente del fascismo e il volto plastico, diciamo così, di un pugile si incontrano nella bella storia di cui parliamo oggi, quella di Leone Iacovacci. Chi era? Era un boxer, figlio di un italiano e di una congolese. A causa della sua pelle, del colore della sua pelle, il regime fascista lo ostacolò, intese dimenticarlo. A Leone Iacovacci ha dedicato un film pieno di reperti storici, di filmati dell'Istituto Luce e quant'altro, un professore di storia e filosofia, Tony Saccucci, che ha siglato appunto Il pugile del Duce. Beh, magari, professor Saccucci, poter insegnare sempre storia e filosofia con la disponibilità di questi ricchi materiali audiovisivi, vero?
Il mio sogno è, questa volta si è realizzato, i sogni si avverano, questa è stata un'esperienza bellissima e, come ha scritto, credo, Franco Bechis, un film che vale più di una lezione di storia, la mia lezione di storia più bella che io abbia mai fatto. Poi vediamo se piacerà così tanto come sembra stia piacendo.
Perché non è soltanto la storia umana di Leone Iacovacci, che da sola basterebbe a tenere un corso intero, forse, no? Di lezioni di storia e di filosofia, ma c'è in sottofondo anche un capitolo molto importante della storia italiana e mondiale.
C'è anche di più, nel senso che c'è una impostazione di metodo storico dietro il lavoro che abbiamo fatto, perché noi abbiamo riesumato sostanzialmente questo filmato di 52 minuti che ripercorre quell'incontro e che è stato letteralmente manomesso. Quindi lo abbiamo rimontato provando a ridare la verità di quei fatti, anche se i fatti sono sempre un'interpretazione, ovviamente, a ridare una verità dei fatti che è passata alla storia manipolata sostanzialmente, il che significa che la storia è storia di fatti interpretati e quindi diventa storia politica. Se noi andiamo a reinterpretare quei fatti, forse modifichiamo anche la storia così come l'abbiamo percepita.
Quindi anche una lezione di storiografia, non soltanto una lezione di storia, una lezione sul come si racconta la storia. Ma perché non avete scelto di lasciare questo documento tal quale anche? Anche questa sarebbe stata una lezione fondamentale.
Perché il documento è il fatto, ma il fatto, cioè quel documento, non riporta il fatto reale, è un fatto interpretato che a noi è passato a noi e quindi a noi contemporanei come la verità. Quindi, se vogliamo, è un film sulla verità, sul dibattito sulla verità. Oggi va di moda questo orrendo termine che è la post-verità, ma la verità non è né post, la verità è sempre in fieri.
E poi ci sta tutta una serie di strati e strati di altri motivi di interesse intorno a questa vicenda. La parola che è corsa di più, razzismo. Una storia esemplare di razzismo certificato dal
alle autorità, visto che appunto i successi sportivi di questo atleta mulatto venivano negati, e lui alla fine fu costretto, diciamo, a rinunciare alla sua carriera sportiva. E questo ci riporta anche ai giorni nostri, a quanto è ancora vivo sotto varie forme il razzismo.
Ma la questione del razzismo è ovviamente attuale, e dirò di più.
Forse
la
eterna.
Storia, io spero di no, sinceramente. In realtà la questione del razzismo c'è ed è evidente, perché Iacovacci era un pugile nero nel 1928 e un giornalista, due giorni dopo la vittoria, un giornalista molto importante, scrisse: non può essere un nero a rappresentare l'Italia all'estero.
Beh, certo. Quindi, con i miti della razza di quel tempo era una contraddizione,
insomma. Non è ancora una contraddizione. Questo l'altra sera cenavo proprio con l'autore del libro da cui ho tratto la storia, che è Mauro Valeri. Parlavamo proprio di questo, cioè del fatto che forse bisognerà riaprire un dibattito sul fascismo di quegli anni. Quando dico quegli anni intendo proprio dal 22 al 28, in cui c'erano molti fascisti che invece erano antirazzisti, cioè dicevano esattamente: la razza non esiste. La virata del fascismo invece come razzista
dietro
è posteriore, Hitler, esattamente
dietro le leggi razziali,
è comunque di un 8-10 anni dopo, per cui la vicenda di Leone Iacovacci si presta anche a questo tipo di interpretazione, o per me almeno è stato importante questo. Come diceva Benedetto Croce, la storia è solo storia contemporanea. Se non ci fosse stata l'esigenza di un padre, e cioè Mauro Valeri, esperto di razzismo, che ha un figlio meticcio, l'esigenza di rispondere ad una domanda impellente, umana, di questo ragazzino che all'epoca aveva 6 anni, che chiede al padre di diventare bianco, sostanzialmente. Mauro Valeri dice: io se non posso far diventare bianco mio figlio, provo a far diventare quantomeno l'Italia un po' più nera, e quindi vado a riscoprire la storia di questi meticci italiani che hanno fatto in parte dell'Italia il paese che è. Ecco, da un'esigenza del presente noi andiamo a ricostruire la storia del passato. Per questo diceva giustamente Croce: la storia è solo storia contemporanea.
Quindi tantissime veramente chiavi di lettura storiche, storiografiche, relative alla cronaca, alla contemporaneità, alla convivenza, al concetto di verità, di rielaborazione appunto dei fatti, di rilettura. Anche abbiamo appreso una rivisitazione anche del fascismo, della ideologia fascista. Viene in mente come non pensare a Jesse Owens, e anche lì all'atleta americano nero che vinse a Berlino proprio negli anni ruggenti del nazismo e che si favoleggia Hitler disdegnò di salutare, mentre invece fu lo stesso Owens, anche qui occasione per rimettere a punto per le cose, per correggere questa lettura. Quindi attraverso anche lo sport, no? Quanto si può imparare di...
Ma lo sport poi di quegli anni è stato fondamentale, perché lo sport nei regimi degli anni 30 fu un investimento enorme. Mussolini inizia ad investire fior di soldi sullo sport a partire dal 26, e lo fa in due settori, diciamo, delle attività umane: lo fa sulla cultura fondando la Treccani, e lo fa sullo sport mettendo il CONI sotto questo alone, diciamo, di controllo da parte del partito, e nomina i presidenti delle varie federazioni, tutte persone fidate. Ma non è un caso che nel giro di 10 anni l'Italia vincerà tantissime medaglie alle Olimpiadi, fino alle Olimpiadi del 36, non solo, ma vincerà anche i mondiali di calcio. Nel 33 Carnera diventerà campione del mondo. Insomma, Mussolini sta investendo sullo sport perché vuole costruire nella sua
anche
testa un italiano
nuovo. Anche
attraverso
lo sport, l'ideologia, diciamo, della italianità. E quindi Iacovacci, con la sua pelle colorata, stava a fatica dentro
eppure
questo modello.
Era amatissimo dai
eppure
romani,
eppure era molto popolare. Non a caso il libro da cui parte questo film, appunto, Nero de Roma, no? Anche perché era popolare il pugilato, anche il pugilato stesso, per rimanere nel discorso dello sport, evidentemente rafforzava questo mito della virilità, appunto, della forza fisica, no?
Ma molto semplicemente il pugilato era lo sport negli anni 20 e anche 30. nel senso che le prime pagine dei giornali sportivi, ma anche dei giornali, dei quotidiani politici normali, quando c'era un grande evento davano la notizia del pugilato, cioè il pugilato occupava le prime pagine della Gazzetta dello Sport, del littoriale che poi si trasformerà nel Corriere dello Sport, perché era lo sport più seguito. L'incontro di Iacovacci fu seguito da circa poco meno di 40.000 persone. 40.000 persone è uno stadio intero, quindi i grandi match di pugilato muovevano le masse, tutti. Il calcio non era ancora lo sport come noi lo conosciamo oggi, il pugilato era lo sport di massa.
In alcuni passaggi di questi reperti dell'Istituto Luce si vede molto bene Leone Iacovacci. Non soltanto nella sua veste atletica, nella fase del combattimento, ma anche in momenti in cui trapela un po' la sua umanità. Le cronache parlano di un personaggio focoso, ribelle, la sua vita lo testimonia, insomma, resistette poco a scuola, giovanissimo se ne andò in Gran Bretagna, partì per mare. Che idea vi siete fatti? Vedendolo proprio anche attraverso questi rari fotogrammi, attraverso questo sguardo,
attraverso questo volto, oggi parliamo di volto, che idea vi siete fatti di questa persona?
Ormai, appunto, l'altra sera ne parlavo di nuovo con l'autore del libro, col quale ovviamente abbiamo questo rapporto di filia proprio, sì. No? Lui lo ha riscoperto, ci ha messo 6 anni a ricostruire tutta la storia da zero, dal nulla lui l'ha costruita, non esisteva Iacovacci prima. Con la figlia ha preso tutto il materiale che aveva a disposizione, ha fatto uno studio,
ritagli di giornali,
il suo librone su cui ha incollato tutto,
sì, il suo album personale.
È un oggetto di una bellezza, tanto che abbiamo proprio usato un macro quando lo abbiamo ripreso, l'abbiamo acquistato apposta con l'Istituto Luce che ci ha tenuto molto a fare questo film e quindi era importante ridare anche, no, visivamente la plasticità di questo oggetto che è veramente magnifico. Del 20, è iniziato nel 20 e lo ha tenuto fino alla sua morte. Quindi la figlia ha messo a disposizione, Nicole Iacovacci ha messo a disposizione di Mauro questo. Mauro l'ha messo a disposizione dopo 6 anni, il libro del 2008, per il film. Io ho tutto sommato, se vado a vedere, ci ho messo 4 anni a realizzare il film. Quindi in tutto tra Mauro, Valeri e me ci sono voluti 10 anni per fare questo film. Diciamo il filmato invece di Iacovacci è quello dell'Istituto Luce, dura 52 minuti, dove c'è anche il pre-incontro e quindi si vede effettivamente Iacovacci in 2 scene, sia quando si allena sia in una scena in borghese, ha una faccia, si vede, dolcissima. Iacovacci era un uomo di una bontà impressionante e forse questo posso raccontarlo quando io poi in seguito ho cercato altre cose, perché nel librone c'è una foto in cui Iacovacci si trova negli anni 60 o 50 nelle prime trasmissioni di Mike Buongiorno, la prima era La Show Raddoppia, e c'è una foto in cui lui partecipa alla trasmissione. Io sono andato nelle Teche Rai a fare una ricerca, purtroppo non ho trovato la trasmissione, ma ho trovato una intervista brevissima di Enzo Biagi del 1962, sia a Bosisio sia a Iacovacci. Bosisio era l'avversario, l'avversario storico con cui poi lui sarà molto amico, anche sì. Questa intervista.
Due italiani, uno bianco e uno nero. Che
esatto, sì. Esatto. E quindi dicevo che in quell'occasione c'è la voce di Iacovacci, ma sono 4-5 parole.
Allora, quello sguardo più quella voce, che immagine danno? Umana?
L'immagine di un uomo buono, di un uomo veramente sicuramente determinato, perché uno che riesce a diventare campione europeo dei pesi medi nel 28 combattendo contro tutti, contro la burocrazia, un uomo determinato ma veramente un uomo buono, ecco. Io poi sono ancora naif in questo, gli uomini li distingo ancora in buoni e cattivi.
Professore, alla lavagna, buoni e cattivi distinguiamo. Quando, come potremo vedere questo Pugile del Duce di Tony Saccucci, tratto dal volume Nero de Roma di
Mauro Valeri.
E quando soprattutto potranno vederlo gli studenti? I vostri destinatari privilegiati, giovani, insomma.
Io mi auguro che innanzitutto a settembre magari qualche scuola, si inizierà un tour nelle scuole, me lo auguro veramente di cuore. Il lancio è stato il 21 marzo e in programmazione è stato in vari cinema italiani, addirittura forse una trentina di città.
Quindi eventualmente presi di scuole interessate.
Ma soprattutto uscirà tra brevissimo il DVD in cui ci sono anche gli extra, dove narro proprio a mo' di intervista, per rapidità lo abbiamo fatto, la storia di Iacovacci dal 28 fino al 1983, l'anno in cui muore, e dove c'è anche la testimonianza, l'unica testimonianza orale di Leone Iacovacci, proprio per sentire la sua voce caldissima. Pare che avesse una voce, la figlia racconta, una voce da tenore addirittura.
Mostrava la sua medaglia da reduce di guerra, per lui il suo naso rotto valeva il cielo in terra, e il cielo era nei suoi occhi con cui gridava voglio guantoni e torso nudo. Mio padre mi insegnò l'orgoglio. Lui era il boxer, ricordo che non abbassava mai la guardia. Io lo ammirai, guardando lui non mi sarei piegato mai.
Grazie ancora al professor Tony Saccucci, regista de Il Pugile del Duce. E per oggi io già vi saluto, cari tutti in ascolto. Oggi mi ha ispirato la parola volto, nel volto delle donne che al sabato si recarono al sepolcro di Gesù. Ha detto Papa Francesco, ci sono molti volti.
Forse troviamo il tuo volto o il mio.
E come loro possiamo sentirci spinti a camminare, a non rassegnarci al fatto che le cose debbano finire così, a non credere insomma alla morte.
Era il boxer, ricordo che non abbassava mai la guardia.
E allora quel pensiero ai tanti volti che fanno la storia dell'umanità, e a quel volto riverso sulla croce che da lassù ci guarda tutti, nessuno escluso, oggi vi lascio con un'osservazione del giornalista Piero Angela. Un volto è come la copertina di un libro. Può suscitare la voglia di sfogliarlo, oppure di riporlo subito nello scaffale, ma solo cominciando a leggerlo ci si rende conto se vale la pena di continuare. Spero che voi vogliate continuare a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia e a seguire Pagine, Fogli, Parole, che è in onda due volte la settimana, martedì, venerdì, alle 7.05 e alle 17.35. Ci ritrovate anche sul sito www.radiovaticana.va, dove potete riascoltare tutte le nostre trasmissioni. Per quanto riguarda Pagine, Fogli, Parole, anche sui nostri account Facebook e Twitter. Ciao!